e ciò facevano il dettatino, il temino, il riassuntino. Non so perché poi usavano questo diminutivo, questo non l'ho mai capito. Poi che succedeva? Che la maestra chiamava uno per volta i suoi alunni e correggeva gli eventuali errori. La maestra correggeva, mentre secondo me è il bambino, se ha sbagliato, che deve correggere. Come in tutte le classi c'era questo sistema, cioè questi miei colleghi realizzavano la scuola caserma, cioè una scuola fatta apposta per neutralizzare il bambino come essere pensante. Questa è la cosa che mi faceva veramente arrabbiare. E io dissi, la mia classe non sarà mai una prigione. E i miei bambini dovranno uscire dalla scuola avendo il desiderio di ritornare il giorno dopo.
Io adesso dovrei fare un discorso lunghissimo perché gli indiani, potrei raccontarvi quando io mi sono incontrata con questo tema, diciamo con questo argomento, che è stato l'incontro poi con questo libro Al Cenero Parlo, oppure potrei dirvi come è nato il gruppo, per carità, lasciamo stare tutte queste cose. Mi piace invece parlarvi del perché gli indiani nel contesto del lavoro che facciamo nel Movimento di Cooperazione Educativa, nel contesto soprattutto del gruppo di antropologia. Allora, nel gruppo d'antropologia, questo argomento delle culture altre, diciamo così, no? Delle culture diverse da quella occidentale, è una ricerca che ha avuto inizio dal momento in cui è venuto in discussione l'insegnamento della storia.
Di noi presenta questo libro, Les éléments de géométrie, gli elementi di geometria di Clairaut, è del 1741. Scrive nella prefazione: quando si inizia lo studio della geometria, si deve attirare l'attenzione sulla realtà che ci circonda, l'area dei campi, i perimetri. La realtà. Io rimango talmente colpita da questi libri che poi riesco ad avere, questi libricini, diciamo, che decido di cambiare, perché io vedevo i ragazzi spenti. Quando facevo geometria non si interessavano a niente e avevano perfettamente ragione di non interessarsi. Cambio il programma, la classe mi cambia fra le mani. Capisco che devo fare così. Capisco che devo organizzare il corso in questa maniera, a partire dalla realtà.
Sono venuta in contatto col Movimento di Cooperazione Educativa nel 1973 e una mia amica mi portò a questa associazione di insegnanti che riflettevano sul fare scuola. A coordinare le attività c'era tra gli altri Alessandra Ginsburg e lei aveva esplicitato una sua teoria pedagogica che aveva chiamato pedagogia dell'ascolto, basata sull'ascolto dei bambini e del rispetto del pensiero infantile. E a me proprio da ciò era scattato qualcosa, un passaggio successivo, ossia l'idea che non soltanto dovevo io ascoltare i bambini, ma fondamentale doveva essere anche mettere loro in ascolto fra di loro.
L'incontro con il cielo che propongo a bambini, ragazzi e adulti parte dalla percezione diretta e dalla consuetudine dello stare con la natura. Il cielo è ovunque, gratuito, è a disposizione di tutti, nessuno ne possiede una parte e anche i luoghi più poveri e diseredati dal punto di vista sociale, economico e paesaggistico hanno lo stesso cielo. L'astronomia può essere proposta come unione e non come separazione di discipline, di linguaggi, saperi e pratiche diverse. E in un mondo che separa e parcellizza, che mette in competizioni e crea gerarchie, ricercare ciò che unisce appare di particolare importanza.
Non possiamo permetterci una scuola di eccellenza ma costosa? Diciamolo, non inventiamo altri motivi. Il pedagogista di riferimento per il nostro ministro è il ministro delle finanze. Stupisce la leggerezza, il pressappochismo, l'ignoranza di quanti, senza la minima competenza professionale, si esprimono sull'educazione delle nuove generazioni e sulla scuola. Tornare indietro significa umiliare la cultura dei docenti della scuola primaria, ma soprattutto far regredire il paese. Tagliare sulla scuola di tutti è grave per la coesione sociale del nostro paese, per la sua cultura e per il futuro dei nostri figli. Nella nostra scuola è iniziato un movimento di protesta e mobilitazione fra docenti e genitori. Mi auguro che esso cresca e apra la riflessione nella società. Mi auguro che lei voglia ascoltare e che la scuola la fa tutti i giorni con passione e serietà. Le chiedo, a nome di tanti docenti, di ritirare il decreto e di presentare un disegno di legge che permetta, senza l'ansia dei tempi brevi e il ricatto del voto di fiducia, di aprire un ampio dibattito in Parlamento e nel Paese tutto. Con tanta amarezza, ma anche con la speranza che voglia accogliere il mio appello, la saluto. Simonetta Salapone.
Gli audio che avete ascoltato sono un estratto del lavoro di raccolta di racconti, immagini e testimonianze iniziato per la mostra Tessendo dentro e oltre il limite, voci, corpi e territori di maestre romane.
Una mostra su maestre che nei 70 anni di storia del movimento di cooperazione educativa a Roma e dintorni hanno affrontato e superato dei limiti. Limiti di spazio e di tempo dell'azione educativa, limiti di distanze culturali, geografiche e linguistiche, limiti nel riconoscimento della cultura infantile, limiti nel modo di considerare la scuola non più isolata dal suo territorio e dalla realtà naturale e artistica, ma ricca di corpi, emozioni, pensieri e mani che costruiscono.
Donne che hanno saputo innescare processi collettivi, attraversare ed influenzare i loro contesti ed i loro territori. Hanno contribuito ad aprire scuole, cambiandone le mappe geografiche ed emotive, lavorando sempre in rete e animando vari gruppi territoriali e nazionali del movimento di cooperazione educativa e non solo. Maria Luisa Biggiaretti,
Nora Giacobini,
Ludovica Montoni,
Emma Castelnuovo,
Simonetta Salacone,
Ortensia Mele,
Alessandra Ginsburg.
Gruppo di Pedagogia del Cielo.
Le maestre del teatro. Maria Mazzei, Stefania Quaranta.
Le maestre dell'intercultura, della rete Aquilone e del gruppo SIF.
Grazia Ursini e le maestre della scuola dell'infanzia Pisacane.